Black holes.
Black holes. Black holes.
Buchi neri del palinsesto di Blackout,
che risucchiano detriti e altri contributi orbitanti.
Billy the Kid, prima parte, tratto dalla trasmissione La Perla di Labuan.
Dunque, il 15 luglio del 1881 nel paese di Fort Sumner nel Nuovo Messico, lo sceriffo Patrick Floyd Garrett, meglio conosciuto come Pat Garrett, uccise con un colpo di pistola il bandito Billy the Kid. E fu un episodio tra i tanti. Billy the Kid era uno dei tanti, tantissimi, che nella seconda metà dell'Ottocento, per tutto l'Ottocento avevano sparato molto, avevano ucciso, avevano rischiato di farsi uccidere e nella maggior parte dei casi erano finiti essi stessi uccisi. Però nel caso di Billy the Kid le cose andarono diversamente. Tanti che per necessità, per indole, per carattere, per voglia, perché non sapevano fare altro, non potevano fare altro, avevano sparato, bandeggiato a pistole e fucile e cavalcato. Ma nel suo caso, per un insieme di circostanze che è difficile ma anche interessante ricostruire, e divenne da leggenda. Infatti soltanto nell'anno successivo alla sua morte uscirono dagli 8 ai 10 quelli che si chiamavano allora romanzi economici della copertina gialla, ognuno dei quali raccontava la vera storia di Billy the Kid. Molto contraddittorie e contrastanti tra loro, però ognuno si vantava di essere l'unica vera definitiva storia di Billy the Kid. E così nacque la leggenda che andò avanti per tutto il secolo successivo fino ad arrivare ai giorni nostri. La leggenda si compone di due elementi essenziali. Ve lo dico subito, è uno di quei casi in cui quando la storia incontra la leggenda, vince la leggenda. I due elementi essenziali che compongono la leggenda è uno, Billy the Kid era un allegro ribelle che non si è adattato ai tempi che cambiavano. Siamo alla fine dell'Ottocento, infatti, alla fine dell'Ottocento, del selvaggio West, tra le riserve indiane, i villaggi indiani, fortini, saloni, canyon, è arrivato il capitalismo. E finisce quindi il regno della libertà, il regno della vita libera e selvaggia. E Billy the Kid è invece l'allegro ribelle, quello che non si adatta ai tempi che cambiano, si ribella, continua la sua lotta, non vuole adattarsi, non vuole cambiare, per questo muore. Il secondo elemento invece è quello dei due amici d'infanzia, dei amici di lunga data che erano Pat Garrett e Billy the Kid, che a un certo punto fecero scelte diverse, perché Pat Garrett scelse di adattarsi ai tempi che cambiavano e quindi divenne lo sceriffo. E quindi i due amici diventano nemici fino al giorno in cui inevitabilmente uno dei due uccide l'altro. Due elementi più che sufficienti per costruire la leggenda che poi è rimasta salda fino ai giorni nostri. Vale la pena adesso andare a scavare cosa c'è di vero e cosa c'è di inventato. È difficile, ve l'ho detto, ma interessante comunque. Tranquilli, vi parlerò anche, arriveremo a parlare anche del film del 1973 Pat Garrett and Billy the Kid di Sam Peckinpah, interpretato Billy the Kid da Kris Kristofferson e Pat Garrett da James Coburn, che è l'ultimo ma non l'unico dei film che hanno visto protagonista, o almeno tra i personaggi secondari, Billy the Kid nel cinema, e qualcosa anche nel cinema muto. Restate d'ascolto, andiamo a iniziare. Subito dopo la morte di Billy the Kid cominciarono a proliferare i romanzi venduti tra i 10, 5, 10 centesimi, ognuno con la vera storia di Billy the Kid. E tra questi ce n'ho uno qua tra le mani, ovviamente della versione italiana. L'autore è un autore d'eccezione che vuole distinguersi dagli altri per la sua pretesa, in questo non si distingue dagli altri, di essere la vera storia di Billy the Kid. Si distingue per l'autore Pat Garrett, che è colui che lo uccise, infatti firmato Pat F. Garrett. Sembra quasi che Pat Garrett sia in preda a una specie di senso di colpa per aver ucciso il bandito dopo averlo a lungo inseguito, Billy the Kid, voglia riscattarsi, perché immediatamente l'anno dopo, cioè nel 1882, si è dato da fare per ricostruire e scrivere la vera storia di Billy the Kid. Un po' con cose che sapeva personalmente, è andato a interpellare altre persone che l'avevano conosciuto, anche per avvenimenti di cui lui prima non era a conoscenza, con l'aiuto anche di un giornalista, Ash Upton. E scrisse questo libro che si chiama Billy the Kid e la sua storia, sottotitolo La verità sulle imprese di audacia di sangue del leggendario bandito del West, raccontata da Pat Garrett, lo sceriffo che alla fine lo catturò e lo uccise. Il libro contiene fotografie dell'epoca e illustrazioni a colori, queste interessantissime e bellissime. La casa editrice è Longaresi. Se lo trovate su qualche bancarella, vi consiglio vivamente di prenderlo, leggerlo o almeno ammirare le fotografie. E su questo libro baserò questa puntata, tanto per cominciare. La batteria è talmente ingarbugliata e vasta che da qualche parte bisogna cominciare. William Bonney, il protagonista di questa storia, nacque nella città di New York il 23 novembre 1859. Poco si conosce di suo padre, che morì quando Billy era ancora bambino, e poco ricordava di lui. Nel 1862 la famiglia, composta dal padre, dalla madre e i due bambini, dei quali Billy era il maggiore, emigrò a Coffeyville nel Kansas. Subito dopo che vi si furono stabiliti, il padre morì, la madre con i due fanciulli si trasferì nel Colorado, dove sposò un uomo di nome Antrim, che si dice sia ancora vivo. Notate il si dice, perché nella storia di Billy the Kid sono molti i si dice. Georgetown, nei pressi, in Grand County, Nuovo Messico, che sarebbe il solo sopravvissuto della famiglia, la quale, poco dopo il matrimonio, era passata a Santa Fe, nel Nuovo Messico. Billy aveva allora 4 o 5 anni. Questi fatti rappresentano tutto quanto si può racimolare sulla prima fanciullezza di Billy, e che ai nostri giorni sarebbero di nessun interesse per il lettore. Hunter rimase a Santa Fe o nei dintorni per qualche tempo, fino a quando Billy ebbe circa 8 anni. Fu allora che il ragazzo cominciò a manifestare uno spirito inquieto e temerario, sebbene fosse di sentimenti teneri e generosi, tanto perché per il suo carattere era prediletto dai suoi più giovani compagni, di cui però diveniva il terrore quando era preso dall'ira. Da allora cominciò la sua passione per il gioco e la sua ostentazione tra i compagni, di atteggiamenti snobistici propri degli adulti. E di nuovo vediamo un sintomo, almeno secondo me, un senso di colpa di Pat Garrett, che dopo averlo inseguito e ucciso lo giustifica, tenta di giustificarlo. Aveva un carattere irrequieto, temerario, insofferente. Anzi, più avanti usa proprio l'espressione vittima delle circostanze. Billy the Kid non era cattivo, ma fu trascinato sulla cattiva strada. Allora, intanto il nome: William Bonney. William divenne Billy. The Kid in inglese vuol dire bambino, è il soprannome, ma vedremo meglio più avanti, che si guadagnò da un certo momento in avanti per il suo aspetto, i suoi lineamenti da bambino, quasi infantile, e Billy the Kid rimase per tutto il resto della sua vita. Ma anche William Bonney non è certo che sia il suo vero nome, secondo altri il suo vero nome era Henry McCarthy, per altri era Antrim e tanti altri ancora. Per noi resta Billy the Kid. Il libro che ho in mano, oltre a foto d'epoca, riporta anche fotogrammi di film, dei tanti film che ospitarono, di cui parla, dei molti volti che di attori che lo diedero a Billy the Kid, anche del cinema muto. Ma del cinema parleremo più avanti. Capitolo ottavo, il Kid raggiunge i suoi compagni. Il Kid è il nome con cui Pat Garrett lo chiama, o chi per lui, lo chiama sempre nel corso di questo libro da un certo momento in avanti. Guerra della contea di Lincoln, il diritto di proprietà, un mito. Il Kid decide di cambiamento di base, per principio. Basta vedere i titoli dei romanzi, cioè, di questo racconto, di questa biografia, Gaia vita sonora, uccisione di Don José Martinez, ruba il suo primo cavallo, uccisione a Fort Bowie e fuga dall'Arizona, mala sorte, un randaggio, ancora Jess Evans, opera di sangue, separazione da Jesse, di nuovo segura, il prode confederato, selvaggia avventura nelle Guadalupe Mountains. E fin qui Billy the Kid non si distingue molto dei tanti che vagavano per l'ultimo scorcio degli anni del West con in mano la pistola, che cavalcavano tra i kennel e queste cittadine senza legge con in mano la pistola o il fucile. La svolta avviene nel 1876 nella contea di Lincoln, si chiamavano contee quelle che più o meno l'equivalente della provincia, nello stato del Nuovo Messico, dove ci fu una guerra tra due fazioni che possiamo tranquillamente chiamare affaristiche. I grandi proprietari terrieri, ma non solo, rancheros, grandi rancheros, avevano le loro dipendenze, battaglione di cowboy che in realtà erano pistolieri, ovvero facevano tutto quello che gli si ordinava, piccoli eserciti, quindi si combattevano in modo le due o più fazioni in modo legale e illegale, come facevano concorrenza sugli affari e al tempo stesso usavano anche le pistole, le armi, le dinamite di giorno e di notte. E la guerra della contea di Lincoln fu una delle più violente, o perlomeno fu quella che più passò alla storia e più ebbe risonanza anche nel resto del paese. Le due fazioni, era una capeggiata dai grandi proprietari James Dolan e Murphy, l'altra fazione era capeggiata da John Tunstall ed Alex McSween. Poi c'era un altro grande proprietario che si chiamava John Chisholm e che più o meno appoggiava la seconda fazione, quella di John Tunstall e Alex McSween. Lo so cosa stai pensando, c'è anche un film western che è intitolato Chisholm, in cui Chisholm è uno di questo grande proprietario, duro ma onesto, giusto, leale del film, della vita reale non lo so, interpretato da John Wayne. Ed è uno dei film in cui compare anche Billy the Kid, in questo caso un personaggio secondario. Infatti, dopo aver già commesso qualche furto, qualche omicidio, qualche rapinetta qua e là, Billy the Kid arriva nella contea di Lincoln, si mette al servizio della seconda fazione, quella di Tunstall Chisholm. E diventa amico proprio di John Tunstall. John Tunstall è passato alla storia come un proprietario non meno duro degli altri, però anche onesto e generoso, che accolse Billy the Kid pur sapendo i suoi precedenti, pur sapendo che era un ragazzaccio. E Billy the Kid in qualche modo si affezionò a John Tunstall. John Tunstall era inglese di origine, tra l'altro, era emigrato dall'Inghilterra. Forse per questo ha un modo di fare più da gentleman. E nel corso di questa guerra tra queste due fazioni con i loro rispettivi eserciti di pistoleri, John Tunstall venne ucciso a tradimento e Billy the Kid, legato da affetto a Tunstall, si sentì in dovere di vendicarlo. Inseguì e uccise gli assassini di Tunstall. A tradimento, secondo i suoi detrattori, faccia a faccia lealmente, secondo i suoi ammiratori. ma vediamo cosa ci racconta Pat Garrett, occhi per lui. E noterete anche un certo stile letterario in quel colui che scrive. Qui sicuramente Pat Garrett fu aiutato nello scrivere dal giornalista Ash Upton, che a tutti gli effetti è il coautore. Oscuri e minacciosi sguardi lampeggiarono sotto le fronti aggrondate questa comunicazione. Il Kid era fra timore e speranza che la cosa andasse a finire nel sangue. Irose dimostranze, incalzanti argomenti, appassionate minacce non riuscivano a smuoverlo dalla sua decisione. Forse la presenza e l'intervento del suo vecchio e fidato amico Jess Evans allontanarono dalla minaccia di un urto. Ragazzi, noi abbiamo dormito, bevuto, fatto baldoria, stentato a guancia col Kid, e gli ha affidato se stesso solo a tra noi, venendo da uomo a informarci della sua intenzione. Non se ne va di soppiatto come un vigliacco, lasciando che noi si scopra allo scatto del suo Winchester che combatte contro di noi. Lasciamolo andare. Il nostro tempo verrà, noi lo incontreremo ancora, forse in una lotta leale, poi sottovoce, e farà stridere qualcuno di noi, bravi ragazzi. Silenzioso e torvo il gruppo annuì, eccetto Frank Bacher, il quale con voce acida osservò che ora è il tempo di combattere. Sì, tu, maledetto vigliacco, rispose il Kid, subito, ora, mentre siete 9 contro 1, ma non credere che mi addormenti. Presto, perché sembro addormentato. Vieni avanti, Bacher, se hai tanta voglia di fare a botte. Se tu hai mai ucciso un uomo, è stato sparandogli alle spalle. Vieni e combatti da uomo, che ti guardo in faccia. Rossi lampi fiabbeggiarono negli occhi del Kid mentre fissava il tremante Bacher, che non rispose una parola. Con questa sfida sulle labbra, il nostro eroe girò lentamente di cavallo e cavalcò via indolente, gettando un lungo sguardo di rimpianto a Jess, dal quale doveva separarsi. The Kid allora uccide gli assassini o presunti assassini del suo protettore Tunstall e diventa un ricercato. Da quel momento è un ricercato nella contea di Lincoln. Il Kid e la sua banda di desperados furono messi fuori legge a Lincoln, eppure essi seguitavano a bazzicare furtivamente nella piazza e sempre trovavano un luogo sicuro per nascondersi presso Max Wynne, era l'altro alleato di Tunstall. Le leggi non erano applicate, spesso essi osavano entrare nella piazza in pieno giorno, sfidando i loro nemici e intrattenendosi con gli amici. Per qualche tempo la provincia di Lincoln non ebbe sceriffo, pochi erano abbastanza arditi per affrontare i doveri di quella carica. Finalmente George Pepin consentì ad accettare temporaneamente la nomina. A sua volta egli nominò una ventina di sostituti e durante quel periodo del suo ufficio furti, assassini, incendi e tutti i delitti immaginabili vi tendono il loro gran carnevale. Il Kid non stava in ozio, ovunque vi fosse bisogno di un cuore audace, di un freddo giudizio, di un'abile mano e di uno spirito inquieto nell'interesse della sua fazione, il Kid era in prima fila. San Patricio, una cittadina messicana sul rio ruidoso, a circa 7 miglia da Lincoln, che si raggiungeva attraverso una pista nelle montagne, era il posto di incontro prediletto per il Kid e la sua banda. Molti messicani erano suoi amici e lo tenevano ben informato di qualsiasi movimento che potesse minacciare la sua libertà.
Thank you.
Il film Chisum, che vede protagonista John Wayne nel 1970, il regista è Andrew McLaglen, è uno di quei film che vede comparire Billy the Kid, però in questo caso è un personaggio secondario. Poi entra in scena un altro personaggio nella storia, intendo, si chiama Lewis Wallace, è stato un generale durante la guerra civile, poi è diventato senatore, in questo momento diventa il governatore dello stato del Nuovo Messico. Ed è ben deciso a pacificare il territorio del Nuovo Messico e per prima cosa promulga un'amnistia. Qui le cose si fanno poco chiare, secondo la leggenda... Chi avesse accettato l'amnistia avrebbe dovuto immediatamente posare le armi e smettere di banditeggiare. E Billy the Kid si rifiutò perché lui era uno spirito libero, non accetteva limiti né regole. Secondo altre versioni più prosaiche, ci fu una trattativa tra gli emissari del governatore Lewis Wallace e Billy the Kid, e poi che era ben intenzionato ad accettare l'amnistia e rientrare nella legalità, poi per un motivo o per l'altro la trattativa non andò a buon fine, non usufruì dell'amnistia, fu costretto a fuggire e rimanendo un ricercato. E questa volta, a questo punto, il governatore Lewis Wallace, dopo aver dato la mano tesa a tutti i banditi che erano disponibili a rientrare nella legalità, a questo punto mise il pugno di ferro, perché voleva l'obiettivo era pacificare la contea di Lincoln e tutto il Nuovo Messico, e questo era indicativo della fase in cui sta entrando gli ultimi anni della storia del West, le ultime vampate. Lewis Wallace, il governatore del Nuovo Messico, comunque ricordate questo nome perché lo sentiremo, avremo occasione di parlarne ancora con qualche curiosità che forse non sapete. A questo punto sulla testa di Billy the Kid c'è una taglia, $500, lo sappiamo perché gli sono pervenuti, lo potete trovare anche delle pubblicazioni che lo riguardano tuttora, i bandi di ricerca. Didor Alive, William Bonney alias Billy the Kid, alias molti altri nomi. Lasciata Lincoln dopo il suo incontro con Evans, il Kid tornò a Fort Sumner e, radunate nuove reclute al suo servizio, inaugurò un sistema di furti che sfidava qualsiasi resistenza. Un proprietario di bestiame aveva un solo modo per garantirsi contro il furto: accordarsi col Kid e accattivarsi nell'amicizia. La proprietà di coloro che egli riteneva suoi amici era sacra per lui. Nel periodo autentico che lo attendeva a Lincoln, era per il Kid una vera attrazione. Nel marzo 1879 fece con Folliard una gita fin sulla piazza. In questa occasione vollero dimostrare di conformarsi alla legge e arrivando deposero fucili e rivoltelle. Vennero di nuovo arrestati col vecchio mandato e messi sotto custodia nella casa di Don Juan Patron con le manette ai polsi. Tolto questo, la loro prigionia non era penosa. Erano vigilati dal vice sceriffo Longworth e il Kid gli aveva dato la sua parola che non avrebbe tentato di fuggire. Longworth lo conosceva bene e si fidò di lui. Non tradì questa fiducia finché non fu chiesto di nuovo col suo compagno, non fu chiuso di nuovo col suo compagno in prigione. Nella casa di Patron aveva condotto una gran vita, abbondanza di cibo e di bevande, i migliori sigari e partite di poker con chiunque, amico o straniero, che capitasse a visitarli. Il Kid era allegro e apparentemente contento, aveva le mani piccole e la benetta gli era larga. Quando entrava un amico si faceva avanti, sfilava la mano dei ferri e la tendeva con una stretta di saluto e osservava: non voglio farvi uno sgarbo, signore, oppure tu non avrai l'occasione di rubarmi i miei gioielli, caro mio. Poco dopo l'uccisione di Grant, il Kid si mise in viaggio, restando alcune settimane nelle vicinanze di Roswell. Passo rapidamente sui vari omicidi che commette, perché sono quasi visto uno, visti tutti. Verando a 3 miglia da lì era la sede del suo quartiere generale, egli ben fornito e spendeva liberamente. Il ranch di Chisum era situato a sole 7 miglia da Verando e quelli che lo conoscevano bene sospettavano che il Kid celasse l'intenzione di tendere un agguato a Chisum per provocare una lotta con lui. Egli stava Verando, bellamente pieno di whisky, in attesa dell'occasione sedeva davanti al saloon dove saltellava uno stormo di fringuelli bianchi. Tirò fuori la pistola e osservò: immaginiamo, ragazzi, che il vecchio John Chisum sia un bell'uccellino, il che non è. E immaginiamo che quell'uccellino accovacciato sulla paglia sia lui. Ora, se io sparo a quell'uccellino e lo colpisco in qualsiasi parte, fuorché della testa, sarebbe un assassinio. E dette queste parole, fece fuoco. Uno dei presenti raccolse l'uccello morto. Il colpo gli aveva portato via la testa. Non v'è assassinio, gridò il Kid. Offriamo al vecchio John un'altra occasione. E scomparve la testa di un altro uccello. Così ne uccise parecchi finché ne colpì uno al petto. Alla fine ho assassinato il vecchio John. Andiamoci a bere sopra. Nulla di importante accade durante la visita del Kid e il suo ritorno a Fort Sumner. Egli arruolò Billy Wilson, Moss Dedrick, Paz Chavez, Inicio Salazar e Cedar More per un'impresa che aveva lo scopo di procurare dei poli indiani. Andarono alla riserva degli Apache indiani mescaleri, li derubarono di 48 capi. Il Kid doveva essere diventato avaro. Si dice infatti che si tenne per proprio uso e beneficio 30 capi che furono venduti lungo il rio Pecos. La spedizione fu accennata da partire da Bosco Grande nel febbraio 1880. Nel mese di giugno tornarono a Fort Sumner con un branco di cavalli che avevano rubato nelle vicinanze di White Oaks. In luglio rubarono un branco di bestiame appartenente a John Newcomb, Agua Azul, cioè Acqua Azzurra, a circa 15 miglia da Lincoln, dalla base della Sierra della Capitana. Lo marchiarono e lo rimisero al pascolo. Durante l'estate compirono diverse fortunate incursioni e portarono via 10 manze di lavoro, proprietà di un messicano sempre a Fort Sumner, e li vendettero con 20 più capi di bestiame a John Singer di Las Vegas. Il messicano raggiunse Singer presso Las Vegas e recuperò le sue bestie. State ascoltando La Pelle di Laban su Radio Blackout. Il libro di cui vi sto proponendo alcuni brani è Billy the Kid, la sua storia, scritta dal suo assassino Pat Garrett.
Black Holes.
Black Holes. Black Holes.
Thank you.